Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Buona, buongiorno, buongiorno ai nostri carissimi ascoltatori di Sotto Sopra. Siamo qui in questa nuova puntata, orfani del nostro Gianluca, perché oggi ha deciso di fare schisa, come si dice normalmente, di non essere tra noi causa Trapani e problemi vari, ma c'è sempre con me Gianluca, che no, ho sbagliato, Luca, che saluto!
Buongiorno, tanto mi chiamano tutti Gianluca da quando sono
infatti,
piccolo.
Infatti, oltretutto anche mio marito, quindi sbaglio anche quello, facci fare voi. Ma non sono mica solo con Luca, sono anche con un graditissimo ospite. Vi faccio un incipit, che fossi un bambino precoce lo si era capito sin dagli albori di Radio Asti. Ciao Fabrizio.
Ciao, ciao a tutti, ciao Sottosopra, a Michela e a Luca e anche a Gianluca che non c'è.
Ciao, ciao.
Ecco, allora, Fabrizio Rizzolo, giusto Rizzolo o Rizzolo sì. O Rizzolò? No,
Alcuni ci provano a chiamarmi Rizzolo, però sinceramente non mi trovo molto bene.
Ma io me ne esco sempre fuori in questa maniera quando non lo so, ma quindi Rizzolo, 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 perché almeno le dico tutte e tre, una delle tre sarà ben giusta, no?
Sì, sì.
Lo faccio prima. Allora, guarda, ti faccio una domanda a bruciapelo perché, come ti dicevo, io qualcosa di te so, però faccio una domanda che è quasi al contrario alla mia maniera un po' marzulliana. Qual è per te la domanda perfetta?
Questa è veramente una bella domanda, perché tu mi conosci. La domanda,
sì.
per sapere qual è la domanda perfetta bisogna venire a vedere lo spettacolo, che però adesso è sospeso per vari motivi. Però insomma sì, ho debuttato con la domanda perfetta, che è il mio primo monologo ad Asti, non mi ricordo neanche esattamente quando, un paio di mesi fa, ad agosto credo, ed è stato uno spettacolo che mi ha portato via tanto tempo nella scrittura. È uno spettacolo che parla di sostanzialmente dell'aspetto spirituale della vita e di un uomo che si trova comunque a fare delle ricerche per tutta la vita, perché riceve da piccolo questo biglietto da un maestro sufi orientale, e quindi questo gli dice: devi trovare qual è la domanda perfetta, e lui parte con quest'idea. Io in realtà non posso svelare qual è, ovviamente. Per quanto riguarda Fabrizio, la domanda perfetta è il silenzio.
Ah, mamma, che risposta marzulliana, veramente.
Molto bella.
Perché? Che cos'è il silenzio per te?
Il silenzio mi è sempre piaciuto fin da bambino. Io nuotavo da piccolo, ho fatto 5 anni di nuoto agonistico, facevo le gare, eccetera. Quindi ero molto bravo a andare in acqua, eccetera. Ma ricordo come episodio più bello per me, che si è ripetuto più volte, andare in fondo alla piscina, prendere un bel respiro, poi svuotare i polmoni per andare fino in fondo alla piscina olimpionica, dove mi trovavo ad allenarmi o anche solo a per divertimento, e rimanere lì un minuto e mezzo, quello che potevo sì. In totale solitudine, in apnea e completamente ovattato dal resto del mondo.
Che meraviglia. E che cosa ti fa vivere il silenzio? Cioè, che sensazioni ti dà? Perché una persona come te, che è attore, cantante, insomma, vive anche degli applausi, ad esempio, del pubblico. Il silenzio è un po' strano.
È vero, è vero. Non so, credo che faccia parte un po' del mio carattere, e il silenzio per me rappresenta Guarda, devo dire che sei la prima a farmi questa domanda, in realtà è la prima volta che rispondo a questa cosa, per cui sono anch'io, sto cercando di capire, no? Mi hai buttato dentro una seduta psicoanalitica in 20 secondi, bravissimi. E per me rappresenta probabilmente tornare bambino, tornare forse proprio nel ventre di mia madre, l'idea di... Perché a me capita anche quando faccio i viaggi, quando sono in giro per lavoro, anche per vacanza, quando andavo, perché adesso si può più fare nulla. Sono stati dei momenti molto belli, non so, mi ricordo New York, mi ricordo Lubiana, dove andavo in un vicolo abbastanza buio e guardavo la gente passare, guardavo le luci, gli alberi, le strade, i taxi, quello che c'era davanti a me, come se io tentassi di scomparire, perché quel modo, al di là del discorso del ventre materno, è proprio un modo di tornare bambino, perché per poter guardare le cose senza di te. A me piace molto guardare le cose senza di me. L'annullarmi per me è un modo molto bello, molto poetico, e intimamente anche molto spirituale di osservare quello che c'è intorno con gli occhi stupefatti di un bimbo.
Wow, ti posso capire, perché a me quando succede di dormire sul divano perché non voglio dar fastidio a Luca e non riesco a prendere sonno, succede un po' invece la cosa opposta, perché da una parte sì, mi piace il silenzio, ma dall'altra parte mi turbano i rumori delle macchine che passano. Quindi questo bloccare il silenzio effettivamente è particolare, perché nel silenzio poi si possono fare tanti pensieri, tantissime cose, soprattutto secondo me tantissimi viaggi.
Sì, sì, assolutamente.
Che è veramente, veramente...
Pensa che io... veramente da tantissimo tempo tutto il discorso dell'andare in pubblico, avere l'applauso eccetera, quello che dicevi tu prima, è sempre stato fondamentale, ma il ritorno è ancora più importante per me. Il ritornare nel silenzio, il ritornare nella tra virgolette normalità, per me è sempre stato un punto di... è veramente stata a casa per me quella.
Certo, io con molta umiltà posso dire di fare un po' il tuo stesso lavoro, io lo faccio per passione, perché canto e ho fatto 2 anni di recitazione insieme, non so se lo conosci, Diego Casale.
E come no, grandissimo. Diego, che il 25 di dicembre fa una cosa bellissima con un altro mio amico che si chiama Marco Caselle. Sì, una cosa con i comici di Zelig.
Di Zelig.
Sì, con dietro la super band di Caselle. Non so se si chiama Pop Celebration o qualcosa del genere, ma è un coro gospel diretto da Alex Negro con tantissimi, cioè un centinaio di coristi fantastici, fanno dei brani splendidi. Faccio anche pubblicità a loro perché li amo.
Ma
tanto.
Fai benissimo.
Assolutamente benissimo. Sì,
poi ieri Diego mi ha mandato, Diego e Marco mi hanno mandato una foto insieme salutandomi, quindi vedi, capita a fagiolo.
Diego ha fatto uno dei primissimi podcast con noi, sia Diego che Ilenia, perché appunto conoscendoci ci hanno fatto questo regalo enorme di chiacchierare con noi un po', e quindi più o meno siamo, non dico colleghi, ma dai, facciamo finta, perché alla fine qualcosa ho fatto anch'io. Ed effettivamente prima di entrare in scena c'è la bolla, almeno per me c'è questa bolla di silenzio dove c'è la concentrazione, dove ci si ritrova io e me stessa, dove poi si parte. Però la cosa meravigliosa che io trovo quando calco i palchi è la forza che mi dà il pubblico. Tanti miei colleghi, soprattutto quando canto, hanno magari un po' paura, tra virgolette, del pubblico, del giudizio, invece a me carica tantissimo, perché in quel momento io sto regalando l'arte, che vada bene, vada male, spero che vada sempre bene, però voglio dire, per me questa cosa di poter far vivere le stesse emozioni anche un po' di più è meraviglioso, e trovo che sia i musicisti che gli attori, che tutti coloro che comunque fanno arte, devono fare, cioè il loro lavoro, il nostro lavoro direi di tutto è questo, e dar la possibilità di vivere qualcosa di diverso alle persone, regalare queste 2 ore, quest'ora di diversità.
Sì, credo sia proprio una missione, se posso insomma utilizzare questo termine. Il concetto che io ho, per esempio, dell'arte con la minuscola, con la maiuscola, tutte quelle che volete, è proprio quello che accennavi tu, cioè di far sì che le persone ricevano qualcosa, dare qualcosa alle persone. Non sono molto d'accordo quando alcuni colleghi, o insomma ho sentito parlando di emozioni, di come si recita, di cosa fare sul palco, di quali tecniche utilizzare, dicono io mi emoziono e mi devo emozionare quando sono sul palco. Sì, va benissimo, bravo, sono contento che lo fai, ma non ha niente a che vedere col tuo lavoro. Cioè il tuo lavoro è emozionare gli altri, non è emozionarti tu. Per emozionarmi io vado a vedere un film, vado a teatro, sto con mia moglie, non so, però il concetto è che è bello perché noi siamo fortunati, perché mentre facciamo questo lavoro ci sono tante emozioni che ci attraversano, ma non dobbiamo mai confonderle col fine ultimo, che è invece quello di emozionare il pubblico.
Infatti, ma volevo chiederti questo: quando tu interpreti qualcuno, che sensazione hai? Perché comunque fare l'attore dà la possibilità di, come dicevi prima, annullarsi e diventare qualcun altro che magari non si penserebbe mai di essere nella vita.
Ma le sensazioni sono, devo dire, in un certo senso purtroppo attutite dalla mia maniacale professionalità, nel senso che poi può essere, quando io dico questo uno può dire vabbè, ma chi si crede di essere, non intendo dire proprio solo il mio punto d'arrivo come professionista, non c'è mai, perché è all'infinito, e quindi io non smetto mai di cercare di migliorarmi, di stare attento ai dettagli per tutto quello che può essere il mio livello e la mia capacità, e quindi è molto bello essere un personaggio, mi piace molto costruirlo il personaggio, però spesso, adesso abbiamo fatto 3 tour con Christmas Carol, dove faccio Scrooge, questo il vecchio Scrooge, insomma, che è uno spettacolo meraviglioso di Natale, che quest'anno ci sanguina il cuore non fare, ma è bellissimo perché la costruzione, il lavoro che c'è dietro, poi quando entri nei panni, è la prima volta che metti il costume, eccetera. Però dall'altra parte io ho sempre questa idea del dono di dover fare il massimo, perché chi mi guarda ha pagato un biglietto e si è alzato dalla poltrona del tubo e si è messo in macchina, è venuto a teatro e si è seduto lì ad ascoltare qualcosa, e il suo tempo è prezioso. Non è vero che uno è lì e mi deve ascoltare perché io sono l'artista. Per me il tempo di ognuno di loro è prezioso, il denaro di ognuno di loro è prezioso, la scelta che ha fatto è importante, quindi non mi sento mai all'altezza e per cui me lo godo sempre un po' a metà.
Capito, ci sta assolutamente.
Però l'emozione di mettere il costume, col costume è una cosa fantastica, a teatro, ma anche al cinema, in TV. A teatro il costume è qualcosa di questa atmosfera dietro le quinte, l'emozione dei ragazzi che devono andare in scena con me, gli attori che sono con me, il brusio del pubblico, cioè tutte queste cose, il sipario che si apre, sono le musiche, sono emozioni pazzesche, perché tu appunto non sai da un lato se riesci a starci dentro, se non sbaglierai qualcosa, dall'altro c'è veramente una platea, come dici tu, che ti accoglie ed è bello quello che dici, che il pubblico non ti deve spaventare, il pubblico è lì e l'obiettivo è quello di aiutarti, non è certo quello di farti del male, quindi devi star sereno.
Ci mancherebbe ancora.
No, ogni tanto può capitare il male, ma fortunatamente no, diciamo, queste cose. Ma prima si parlava di trasformazioni, di impersonare altre persone quando sei sul palco, ma tu non hai impersonato qualcun altro solo sul palco, cioè eri sempre te stesso, ma in realtà io me lo ricordo bene perché posseggo anche un paio di tuoi dischi. In realtà ne posseggo di più, perché cioè, ho anche dischi di Farinei, quindi cioè, altro capitolo meraviglioso che ho visto dal vivo, non so, ho perso anche il conto di quante volte avevo visto dal vivo. Ma parliamo di Brian Ice, che la stampa internazionale dice essere uno dei più grandi esponenti della musica dance anni 80 italiana.
Ahimè, 80-90. Sì, no, diciamo che quella è stata una delle mie sliding doors, perché nella vita ho iniziato dalla musica, ma per primo facevo radio, come accenno nella frase che ha citato prima Michela, perché a 12 anni mi hanno dato questa conduzione di di Radio Asti, di questa trasmissione quotidiana di mezz'ora dove facevo la regia, facevo tutto, incoscienti loro e incosciente io. Però sì, perché cioè, mettevo le cassettine con gli spot, facevo partire i dischi, poi facevo lo speaker, attaccavo il microfono, ricevevo le telefonate, cioè non so come facevo, veramente ero pazzo. Ma questa cosa qui di buttarmi sempre, di non tirarmi indietro di fronte alle sfide, con tanta strizza però, mi ha sempre contraddistinto nella vita. A un certo punto mi capita di avere un... Se interessa, insomma, questo il racconto di come sono diventato Brian Hines.
Ma assolutamente sì, a me sì.
Più che i successi, che vabbè, quelli sono un po', si trovano in giro per la rete. Mi hanno chiesto di cantare, io suonavo in un gruppo, si chiamavano allora i gruppi complessi, in giro per le discoteche, le piccole sale da ballo, facevamo un po' di discoteca, un po' di quello che ci capitava, e un componente degli Oxygen, che era un gruppo molto importante dove suonava Danilo Amerio Roberto Laiolo, che è un tastierista bravissimo, e mi chiama e dice: ma io avrei un provino da farti fare, se vuoi cantarlo. Tutto va bene, io canto questo provino. Mi dice: però dovremmo anche migliorare la strofa, migliorare un po' l'intero ritornello. Allora vabbè, ci scrivo anche delle cose, scrivo un testo un po' buttato lì e lo canto. Insomma, questo pezzo mi chiama dopo un mesetto, mi dice: guarda che la Memory Records di Parma è interessatissima, cioè è piaciuto molto, quindi lo verresti a cantare in studio? Va bene, facciamolo, no? Tutto un po' così, va bene, no? E dopo finisce questa avventura e anche lì mi metto il cuore in pace. Invece dopo tipo un mese o due mi richiama e dice: guarda che il disco è uscito, sta spaccando, cioè lo stanno comprando, lo stanno licenziando all'estero, sta funzionando. Ah sì? Eh sì, ma tu vorresti uscire anche proprio a presentarlo, fare le serate? Ma vabbè, facciamolo, io se c'è da lavorare facciamolo. È veramente nato così, un po' da una cosa tira l'altra. Al che il mio produttore disse: senti, dovresti scegliere un nome. Dico: in che senso? Beh, sai, danno tutti questi nomi inglesi, canti in inglese, sai, Dan Harrow, Joe Yellow, c'erano tutti questi nomi qua.
Sì, vero. Dan Harrow, che peraltro, se non erro, era anche di Torino, anche lui.
No, lui è di vicino Milano, è lombardo.
Cioè, sì. Ah, sì, no, di Milano, sì, comunque sì.
Stefano Zandri. Amico Stefano, anche lui che ha attraversato periodi di luci e ombre, lo abbraccio tanto. E vabbè, il buon Albert One, che è mancato purtroppo quest'anno, e vabbè, lo abbraccio virtualmente. E insomma, mi dice: scegli un nome. Allora io, siccome da ragazzo ancora più giovane suonavo con questo mio amico che è Luca Frassetto dei Farinei, suonavo in questo gruppo, e lui mi chiamava. Un giorno è venuto fuori con un foglio con scritto: potresti chiamarti Ice. E ho detto: ma perché? No, penso tu dei nomi americani, vabbè. E mi aveva messo questo Ice Firmamento, mi voleva chiamare. Ho detto: vabbè, mi sembra una stupidaggine. Però vabbè, quando è stato un po' per omaggio a questa stupidaggine che aveva detto Luca, che in realtà me la sono portata dietro, ho detto: ma io mi chiamerei Ice. E il produttore dice: sì, ma Ice, che firmamento, cioè veramente. Allora ho detto: no, firmamento, però Ice può essere buono, no? E fa: no, ma ci vuole un nome. Come ci vuole un nome? Eh sì, Ice non basta, vedi che sono Dan, Harrow, Joel, l'Albert qua. Vabbè, allora facciamo una cosa che suoni bene, che ricorda vagamente Fabrizio. Allora Brian, con la Brian Ice, ti piace Brian Ice? Ah, bello Brian Ice. E così è nato il mio nome.
Fantastica, il racconto è veramente meraviglioso. Fantastico. Ma tra l'altro, questa è una divagazione per mia pura curiosità, ma Luca sono ancora dei Farinei? Cioè sono ancora...
Allora, i Farinei si sono sciolti ufficialmente dopo 30 anni al Teatro Alfieri l'anno scorso. Adesso credo fosse dicembre, che ero in tournée con Christmas Carol. Io con loro, dopo averli fondati nell'89, anche quella tutta uno sliding doors incredibile, perché dovevo andare a registrare in uno studio, poi questo qui non voleva. Allora alla fine ho detto, dopo un mese, ho detto: basta, me lo faccio a casa mia. Avevo il Fossex 8 canali di quelli un quarto di pollice, mi sono messo lì a fare i premix delle tastiere, tutto, chiamato i miei amici, ho detto: registriamo sta cavolata, vediamo cosa succede. Ed è nata la prima cassettina. E loro, con loro sono stato 7 anni, cioè all'inizio io non ero, cioè, ero dietro le quinte, facevo la produzione, perché appunto c'avevo Brian Ice che andava avanti dall'altra parte. parte. Poi mi sono, per anche lì un caso fortuito, perché il Linus, il bassista, ha avuto un grave incidente e non è potuto venire a fare un concerto, cioè non poteva andare. Allora io l'ho sostituito con l'idea che gli avremmo regalato un giubbotto che gli piaceva molto col cachet che avremmo preso. E sono salito io sul palco e da quel momento non sono più sceso, perché mi divertivo troppo con loro.
No, erano divertentissimi davvero.
Non so se ci divertivamo più il pubblico o noi, ma forse noi, perché ridevamo.
Noi ci divertivamo un sacco. Hanno segnato tutti i miei, la fine anni 80, metà anni 90 per me.
Sì, grazie. Io fino al 96 sono stato con loro, poi insomma ho detto, vabbè ragazzi, io me ne andrei, c'ho altro da fare, e loro hanno chiesto, ma possiamo continuare? Per me è stata una grande gioia e sono andati avanti ancora tanto. Ho fatto poi il ventennale, che è stato un evento ad Asti, in Piazza Cattedrale, con più di 4.000 persone. Avevamo festeggiato i 20 anni ed è uscito l'ultimo album, che è prodotto da me, che si chiama Vint, che sono appunto i 20 anni dei Farinei nel 2009. Ma è stato un una tantum, sono uscito così.
Il nostro compito sarà quello di fare una reunion via podcast di tutti voi. Ci sentiamo finita la registrazione.
Ma perché no? Tanto ogni tanto li sento.
Sai che marea di cavolate anche con Luca che verranno fuori, sarà divertentissimo.
Sì, però la facciamo in piemontese.
Assolutamente, sì.
Devo rispolverarlo un po', ma volentieri.
Macca in piemontese, scuma stesa.
Esatto.
Ma invece a me ha fatto molto sorridere quando sei andato al Festival Italiano. Vado al Festival Italiano, conosco quel popò di Mike Bongiorno, che mi vede e mi dice, a voi sicuramente passerete il taglio, andrete in finale di sicuro. Cos'è successo dopo?
Eliminati subito dopo.
Portava bene un vecchio Mike.
Sì. No, è stato bello, perché voglio dire, ho pensato, vabbè, almeno non sono truccate le cose, perché se lui pensava che passassimo ci hanno eliminato, evidentemente o non sapeva nulla oppure è tutto pulito. Ma vabbè, è stato meraviglioso conoscerlo. E ti dico, la cosa più assurda che mi ricordo di quel festival, in realtà, è stato che ho conosciuto Neck, che era seduto in sala durante le prove, e sono andato da lui era appena fatto Sanremo nel primo anno, e sono andato e gli ho detto, complimenti, hai una voce fantastica. E bastava che aggiungessi, secondo me farai strada, ed è veramente il fan, proprio stupido. Però mi aveva molto colpito, perché la voce di Neck è veramente unica, e quindi ho sentito, lui ovviamente non sapeva chi cavolo era, che ero, mi ha ringraziato, e io non l'ho mai più visto, quindi ovviamente non si ricorderà, però io ovviamente mi ricordo invece di quel momento.
Bene, questo è il nostro secondo compito, andare a cercare Filippo e chiedergli se si ricorda.
Difficile. Beh, magari quelli che cantavano Porti Sfiga al Festival Italiano del 94 se ne ricorda.
Effettivamente sì.
Tutto questo.
Potrebbe anche essere, vabbè, tanto alla peggio, voglio dire, non è che ci troviamo, ci facciamo dare due gnocchi fritti e cose.
Ma sì.
Voglio dire, mica un problema.
O le ceramiche di Sassuolo, ci ringraziamo anche Neck, così, certo, proprio bravo. Io
molto. No, perché devi sapere che noi siamo famosi per ringraziarci tutto il mondo dicendo cattiveria a destra e a sinistra.
Esatto.
Carini.
Oggi mi sono.
Ma passiamo da Mike Bongiorno, non so come dirlo bene in americano, a Quincy Jones. Spiegami cavolo vuol dire, cosa vuol dire registrare nello studio di Quincy Jones, perché io lo devo sapere. Cioè, dammi
mio giudizio, il più grande produttore di tutti i tempi.
Appunto.
Oltre che uno dei più grandi musicisti, cioè, però a livello di produzione, Quincy Jones.
Io devo sapere che aria si respira quando si entra nel suo studio, che cosa ti ha dato, che cosa non ti ha dato, volendo, perché comunque, sei sempre sotto sopra, quindi non è che voglio sempre sapere il meglio della cosa, cioè, ti ha bloccato, non ti ha bloccato, hai dato il meglio, insomma, dimmelo.
Allora, questa è una bella parentesi della mia vita, anche questa assolutamente casuale, perché sono andato a fare questa produzione a Los Angeles per un artista italiano che doveva incidere l'album e aveva deciso di inciderlo lì, quindi avevamo la possibilità di lavorare con musicisti americani di livello, parlo di persone che hanno lavorato con Sting o più grandi nomi a livello mondiale, quindi avevamo già c'era un impasse totale, un imbarazzo a relazionarmi con questi musicisti, perché chiaramente tu cosa gli dici? Cioè, per quanto io avessi fatto gli arrangiamenti insieme a Stefano Brandoni, che è il chitarrista di Renga, che è il chitarrista della Turci, di Grignani, sono un grandissimo chitarrista, però voglio dire, cioè, se ti raffronti con il chitarrista dei Toto, cioè, non è che c'hai proprio tanto da dirgli, almeno se hai un minimo di umiltà interiore stai zitto.
Dici ciao Steve, allora tutto a posto.
Esatto, esattamente. Quindi io a un certo punto addirittura dicevo io schiaccio rec, poi quando mi dici che hai finito io stacco, perché non mi sentivo di dare indicazioni a questi mostri sacri che io ascoltavo fino da bambino. E quindi mi ha dato... Quello era lo studio dove mi dicono ha inciso Thriller Michael Jackson, quindi già questa era una cosa, e c'era ovviamente una strumentazione meravigliosa, un clima pazzesco e musicisti strepitosi, ma hai ragione, mi ha forse più bloccato che fatto vivere l'emozione come... Non so, farebbe un grande musicista, un grande arrangiatore. Sicuramente non mi sentivo all'altezza, per quanto il disco sia venuto bene. Ovviamente ci siamo divertiti, abbiamo passato 2 settimane veramente bene, anche non solo dentro lo studio, per la maggior parte del tempo, ma anche fuori, in giro per Los Angeles. Ma è certo che era un'impresa per me troppo... Cioè io benedivo ogni secondo in cui ero lì, quindi mi perdevo a pensare ma che bello che sono qua, però in realtà non è che abbia fatto tantissimo, i miei arrangiamenti erano già su CD, quindi abbiamo lavorato insieme, più che altro traducevo perché con l'inglese me la cavavo già bene, quindi lavoravo un po' con gli artisti, per il resto questi musicisti non credo ci sia molto da dirgli, sono solamente dei livelli stratosferici, quindi me la sono goduta un po' da spettatore, dai.
Certo, posso immaginare, ma parlavamo qualche puntata fa con un commentatore italo-croato, con Zoran Pidicic, che saluto. Ulla, qui ci diceva che secondo lui è una questione anche un pochino culturale, nel senso, dice che noi italiani siamo molto, lui è italiano, ha la cittadinanza italiana, cittadinanza croata, è nato in Italia, ha fatto le scuole in Italia, tutto. Ci diceva che secondo lui è un po' una questione anche culturale, del tipo, lui dice, in Croazia, adesso te la butto lì come esempio, uno va a suonare con Steve Lukather dei Toto e dice, ah sì, vediamo se sei più bravo di me. Invece qua da noi la cosa è, oddio, è un grandissimo chitarrista, chissà come mi rapporto. Secondo te è vera questa cosa, che noi culturalmente siamo un po' diversi, siamo un po' più... portiamo un po' più di rispetto, diciamo, non siamo quelli che vanno a giocare contro Michael Jordan e dicono dai, vediamo, fammi vedere cosa sai fare, che magari
non mi porto io. Faccio tiro da 3.
Di tante altre culture, tra l'altro.
Ma sicuramente le culture un po' più dell'est, dei paesi appunto più a oriente, vicini, limitrofi all'Italia, hanno un nervo, secondo me, superiore, hanno questa idea della sfida, hanno questa idea del prendere il toro per le corna. Io credo sì che sia una questione culturale, ma non sia neanche una questione di rispetto. È che in questo caso parliamo della Croazia, ma parliamo di tutti i Balcani, quel territorio lì, secondo me hanno una cultura molto vera della sfida e come dire, dell'essere all'altezza, cioè del misurarsi continuamente. Tu prendi Mihailovic o tutti questi grandi, adesso si parla di sportivi anche, hanno la capacità di raccogliere la sfida e di confrontarsi a viso aperto. Noi abbiamo un po' il braccino, cioè come si dice nel tennis, ci viene un po' il braccino, c'ho di fronte questo mostro sacro, ma chi sono io? E sono due forme di rispetto, secondo me, non sono né giuste né sbagliate entrambe. È un modo raccogliere la sfida, dire dai, fammi vedere cosa sai fare, se mi batti hai giocato meglio di me, qualunque sia il tuo livello io mi gioco le mie carte, ed è bello perché è un modo di rispettare l'avversario. È come le squadre, si fa sempre spesso l'esempio delle squadre inglesi di calcio, che sono 6-0 e cercano di fare il settimo e pure l'ottavo. E lui dice, ma poverini, cioè stanno perdendo 6-0, lasciali in pace. La squadra italiana tendenzialmente sul 3-1 dice vabbè, la partita è difficile, che magari affonda, no? Ma in realtà sono due modi di rispettare l'avversario, perché quando non gli fai il gol successivo magari dici lieviti l'onta ma quando invece glielo fai gli dimostri che tu ti stai impegnando fino all'ultimo minuto perché lo ritieni in grado di provare a replicare, quindi perché devi avere pietà? La pietà si ha con quelli che si ritengono deboli e quindi è un'altra forma di rispetto.
Certo.
Allora cambiamo registro, che stavamo diventando troppo seri, ma nello studio di Quincy Jones, ma c'era la causa di Albano. Cioè non è che l'ha incorniciata al muro la causa di Albano.
Non l'ho vista, però magari c'era, mi è sfuggita.
No, scusa, perché ogni volta che sento parlare di Quincy Jones a me viene solo in mente la causa di Albano.
Certo. Mi pare anche logico d'altra parte, no?
Ma ammetti una cosa, ci sarà stato un qualcosa che ti hanno proposto di fare e tu hai detto ne la faccio, questa proprio no.
Urca, ma sai che bella domanda.
Musica, che sia teatro, che sia cinema, fiction, qualsiasi cosa.
Ma guarda, io adesso così sui due piedi mi verrebbe da dire no, nel senso che ho si può dire un culo sfacciato, perché fortuna è poco. C'ho proprio, fortuna con la C, ma proprio tanta, io spero che continui, ma non tanto perché mi arrivano dei lavori, che io sono ricco e benestante e tutto il resto. Sono fortunato, finora sono stato fortunato, perché mi si sono incanalate delle cose che mi piacevano. Oddio, certo delle volte dici anche sì perché è un lavoro, magari andare a fare quel tipo di lavoro lì lo devi fare per forza perché ti pagano bene magari, ma fa parte della tua professione trovare anche lo stimolo in quella cosa lì. Ma non ho mai ricevuto delle proposte, delle cose che proprio dicevo mamma mia che adesso gli devo dire di no. Fortunatamente sono arrivate anche incanalate, incastrate bene. E quindi forse sono anch'io che spaziando molto dalla musica a, che ne so, lo speakeraggio, la recitazione, alla TV, al cinema, al teatro, al musical, arrivano cose che poi si susseguono in una maniera gradevole perché mi permettono di non annoiarmi mai. Quindi quando arriva qualcuno dice senti ma faresti questo? Sì, dai, facciamo. Oppure anche se è arrivato probabilmente ci sarà un motivo, forse lo devo fare.
Capito.
Ci sta. E invece qualcuno con un, guardi, non è che proprio ci devi dire il nome, però dai, qualcuno con cui non vorresti mai lavorare?
Beh, c'è qualcuno con cui non vorrei mai più lavorare, ma ovviamente non posso dire chi è, un regista piuttosto famoso, perché...
No, a noi piace sapere chi c'è comunque, a noi piace.
Sì.
Anche
sì.
Se non sappiamo il nome, lo salutiamo caldamente.
Lo salutiamo caldamente, ma poi voglio dire, è una persona con cui altri si sono trovati bene. Magari non tutti, perché voci mi dicono che sia un po' così, tormentoso e tormentato. Ma io poi, ripeto, lo rispetto, però una persona mi ha fatto veramente male, perché comunque si è comportato in una maniera... quello che non accetto è una persona che non ti considera in buona fede per il proprio tornaconto, e fa un certo tipo di progetti e poi alla fine scopri che si è preso un sacco di soldi e magari ha fatto delle storie alla produzione per non pagare l'operatore o pagare meno quella cosa lì perché si è offeso, perché non gli dai l'albergo 4 stelle. Cioè tutte queste dinamiche che mi hanno sempre tenuto lontano, non perché Roma significhi questo, ma perché Roma significa tanto, tanto trambusto dal punto di vista soprattutto del cinema. E per me, che adoro il silenzio, come abbiamo detto... sono molto lontano da quella realtà dove si sgomita, dove quello ti dice oh, famo questo, poi dopo piamo da là, famo qui, famo là, poi te lo prendi quel po', cioè non è il mio mondo. E quindi ecco, sì, questa forse è l'unica persona con cui, forse l'unica, sì. Sì.
Ma tu adesso abiti a Roma comunque, sei giù?
Ma io sono astigiano, ma non scherzare.
Ma no, ma sei
a Nost? Ma io sono a Isola d'Asti.
Oh, a Isola d'Asti, dove finisce l'Asticuneo praticamente.
Sì, esatto, perché
dove finisce l'Asti Casale in realtà, perché poi...
Dove finisce tutto.
Perché sì, per me Isola d'Asti è stata per anni il posto dove quando arrivi a Isola d'Asti esci per andare poi a fare la strada del Mopera per andare fino ad Acquiterra.
Sì,
per anni quella lì, dove c'è la galleria.
Sì.
Ecco, io subito dopo la galleria esco, Isola d'Asti, c'è la rotonda e sto qui a casa mia, tranquillo, poi a Roma ci vado, ma ci vado quando serve. Ma andiamo bellissima, vai. Adoro Roma, niente contro Roma e romani, li adoro. Però
no,
è
non li abbiamo ancora insultati,
il mio giardino, c'ho la mia campagna, va bene così.
Con i romani non è che gli astigiani, tra l'altro.
No, infatti, ma poi mio papà è astigiano, quindi tanta roba.
Abbiamo
ci mancherebbe ancora.
Stimiamo anche un sacco di astigiani, te compreso.
Infatti. Grazie.
Conoscete Massimo Cotto?
Ah, sì,
Come no? Sto lavorando con Chiara Buratti, quindi.
Ah,
che è la moglie.
La mia parente.
Ormai. Sì, cioè, ragazzi, finisce a taro a luce e vino sta intervista.
Penso anch'io. Quanto ti ha tolto il Piemonte? Se ti ha tolto.
Il Piemonte mi ha dato. Io adoro Asti, ci sono artisti anche molto più importanti che mi hanno preceduto e che magari sono anche ancora oggi qua ad Asti, che ce l'hanno un po' su, per esempio, perché dicono che Asti non restituisce, che tu magari dai tanto, poi dopo non ti cullano, non ti coccolano, non viene a teatro se fai le cose. Ma io sono sempre stato dell'idea, io ho sempre dichiarato il mio amore per Asti, che siccome una donna per certi versi scontrosa, chiusa, scostante, però l'ho sempre detto, se tu ami una donna, la ami al di là del fatto che si ti ama indietro, come si dice, she loves you back in inglese, se ti riama, no? È perché tu, se sei innamorato di una persona, sei innamorato di quella persona, magari non avrai mai una storia con quella persona, però Asti per me è un po' questo. E quindi, anche perché io sono dell'idea che se un qualcosa, qualcuno non mi dà, non mi dona, non si spende per me, evidentemente non c'ha voglia, quindi non è che io devo pretendere, forse non me lo sono meritato, non lo so. Quindi prendo sempre, in realtà prendo sempre, do sempre tutto quello che posso e di conseguenza poi prendo quello che c'è, per cui faccio fatica a dire cosa mi ha tolto. Forse mi ha tolto la spavalderia romana o balcanica, non lo so, cioè il fatto di poter andare, cioè comunque un po' Faust e Courtese lo siamo da queste parti.
Sì, è un po' sì.
Quindi magari la cultura che mi ha impedito, l'educazione che mi ha impedito di dire a una persona mi stai sulle palle, anche se qualche volta l'ho detto, però c'è sempre anche questa educazione del non ferire l'altro, del non mettere in piazza i propri affari, di tenere un po' tutto, cioè un po' questa piemontesità sicuramente, però d'altra parte in ogni zona, come abbiamo detto prima, ci sono delle culture diverse, quindi alla fine,
certo,
prendi e dai.
Per forza. Bene, ti faccio ancora una domanda prima di quella conclusiva.
Che sarà in sogno, i sogni aiutano, come...
Quella di, cioè, la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio.
Sarà quella.
Oppure prendi le goccine e ti svegli il giorno dopo.
Oppure San Pancras Festers il Brass quando devi fare una bocciata.
Ullala. Qui alte citazioni, vai.
Altissime, sembriamo Meisner tutti e tre. No, volevo chiedere, a bocce ferme, visto che ho appena detto qualcosa di bocce, che cosa vorresti dire al tuo io del futuro?
Madonna, qui è molto, molto peggio di Marzullo.
E tu hai detto che sono Marzullo.
Cioè, dire adesso... Ma in che senso dire al mio io del futuro? Cioè, devo dirgli qualcosa...
Non lo so, rispetto a tutto ciò che hai passato, le tue esperienze, se tu dovessi dirti qualcosa, non so, di fare attenzione a qualcosa, di dire sì a qualcosa e no a qualcos'altro, di continuare a fare tutto quello che stai facendo,
Gli direi di continuare a lottare per essere un essere libero, di essere una persona libera, che è la cosa più difficile in assoluto, di non mollare questa idea qua, perché il fatto di voler essere libero ti toglie degli amici, ti toglie delle relazioni, ti toglie dello spazio, cioè ti dà lo spazio ma ti toglie dalle convenzioni. E questa è una battaglia difficilissima, cioè, a parte che ovviamente è già persa in partenza, perché essendo qui in questo pianeta, in questo stato, ovunque tu sia, non puoi essere libero. Ma comunque la libertà di pensiero, la libertà di fare quello che ti senti, questo secondo me è la cosa più importante, che è una cosa difficilissima, perché i condizionamenti sono infiniti e quando uno riesce a crescere e poter dire io faccio sempre solo quello che mi sento di fare, allora credo abbia raggiunto una maturità importante nella vita.
tanta roba, concordo. Bene, allora hai liberamente vinto l'ultima domanda.
Tra l'altro anche porti sfiga del festival italiano iniziava proprio con libero, libero, c'è cioè questo libero che mi perseguita.
Beh, quindi d'ora in poi fondamentalmente ti chiameremo Fabrizio Libero.
Libero, va. Non ho mai interpretato un ruolo libero, che si chiamasse libero, devo trovare la possibilità.
Rifarai nonno libero.
Tra un po' è possibile.
Sì, lo so, ti ho detto una cavolata.
Beh, al mio io del futuro posso dire. Mi raccomando.
Datti un voto al tuo progetto di vita, al tuo progetto lavorativo.
Porca miseria.
Da 1 a 10 puoi darti quello che vuoi. Abbiamo avuto da 4 a 10 lode, quindi...
Guarda, vai. No, io due begli 8. Due begli 8 perché non si, cioè 9, 10 è difficile arrivarci, può darsi anche che mi sposterò verso il 9 in futuro, se smetto di cambiare mestiere, che sto facendo regia, insomma, qualunque roba, però anche nella vita, perché la mia vita privata è relativamente importante, però gli do un 8, ma perché ho almeno un 2 punti di fortuna, quello che dicevo prima. Io sono una persona molto fortunata, ringrazio per questo, perché forse io sono da 6, ma poi mi capitano delle cose che mi fanno diventare da 8. C'è di buono che io mi impegno per poi rimanere sull'8, quindi per meritarmelo, ecco, questo almeno mi va riconosciuto.
Certo, ma assolutamente. Quindi io sono contenta quando i nostri ospiti si danno dei bei voti, perché c'è sempre modo per migliorare, ma è una figata, perché siete tutte belle persone.
Ma grazie, grazie. Ma il discorso del bel voto, dell'8, cioè riguarda ciò che io ho in questo momento per me, non riguarda il livello a cui sono arrivato di notorietà, perché questa è una trappola enorme, il successo. Io, Brian Ice, come citavi prima, Luca, ho visto cos'è il successo davvero, anche se limitato in alcune zone, perché ovviamente non ero Michael Jackson, però dove andavi c'erano veramente ragazzine che impazzivano, si sdraiavano per terra, si tappavano i capelli, c'erano le code per l'autografo, e quella è una trappola molto grande, e i ragazzi oggi dovrebbero stare molto attenti a questa notorietà, a questa fama che si acquista, si acquisisce, si conquista mettendo su un blog e diventando un influencer, dove tutti pendono dalle tue labbra qualunque cosa tu dica, e ti mandano prodotti in omaggio, e tu puoi divertirti con le cose se giusto fai un po' di pubblicità e spari 4 cavolate. È pericolosissima questa cosa, perché diventare improvvisamente famosi, se non hai una base umana forte, dove tu hai amore per il pubblico e conosci bene qual è la tua missione, ti fa vacillare. Io nell'85-86 ho passato dei periodi difficili, proprio perché non capivo più chi mi era amico, perché si avvicinava gente che diceva ma cosa vuoi da me? Ma io non sono nessuno, cioè fino a ieri non mi consideravi, oggi perché ho fatto un disco hai scoperto che io sono Brian Ice, mo sono diventato importantissimo, mi fa un sacco di complimenti, ma io sono uguale, è uscito solo il disco, cioè anche quando l'avevo già fatto e non era uscito, ero comunque io.
Certo.
Ed è uno specchio deformante, ti deforma la realtà di avere i piedi ben saldi per terra per affrontare tutta quella roba lì.
Sì, non devi far prendere il sopravvento al personaggio rispetto a te stesso.
Esatto, devi tu valutarti per quello che stai facendo, se lo fai bene, crearti una vita e dare sempre di più quello che ricevi e non aspettarti, sennò diventa un macello. Perché ti triturano, guarda solo, chiudo la storia del mio amico Sergio Muniz con la polemica su Gali, che cito qua perché è successa in questi giorni. Sergio è una persona splendida, io lo conosco personalmente, ci ho lavorato in diversi progetti, è una persona che ti dice se non c'è l'albergo dormo in camper, cioè mi dice Sergio ma c'è l'albergo, ma stai scherzando, stiamo facendo una produzione, quindi è una persona veramente umile, spirituale eccetera, messo sotto processo perché fa un'imitazione di un cantante. Ora io non voglio entrare nel discorso blackface, però quello che ti voglio dire è che questa cosa qui, se la fai al saggio del paese non se ne accorge nessuno, se fai un mezzo passo falso che non te ne rendi neanche conto, ti massacrano e devi andare in TV a chiedere scusa per una cosa che non avevi nessuna intenzione di fare, o di fare del male attraverso questa cosa. Quindi questi amplificatori, questi proiettori improvvisamente puntati su di te, se non mantieni i piedi per terra ti massacrano.
Concordo, concordo. Ed è questa è una riflessione veramente, veramente fantastica. E chiuderei la puntata con questa riflessione che mi sembra una delle migliori delle tre edizioni di Sottosopra. Per cui, cari amici di Sottosopra, noi come sempre vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ringraziamo tantissimo il nostro ospite Fabrizio Rizzolo.
Grazie a voi.
E vi ricordiamo di ascoltare il nostro podcast Sottosopra sulla piattaforma squarecast.it o su sottosopra.club oppure su tutte le piattaforme su cui siamo distribuiti, quindi Spotify, Apple Music e chi più ne ha più ne metta. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao, grazie. Viva Sottosopra.